Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La Symphonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99 €. De Agostini. 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Wiki Radio. John Vignola racconta Buffalo Bill.
Calamity Jane, Wyatt Earp, Kit Carson, il tenente colonnello Custer, toro seduto, cavallo pazzo, personaggi che hanno solcato la storia del West. Noi oggi raccontiamo di uno di questi personaggi in particolare, un personaggio che ha reso questa epopea, l'epopea del selvaggio West, qualcosa di indimenticabile. È nato il 26 febbraio del 1846, si chiamava William Frederick Cody. È nato a Leclerc, nell'Iowa, ed è nato da una famiglia che non viveva di stenti ma si arrangiava, come molte delle famiglie, prima della guerra di secessione, in quegli Stati Uniti che cercavano di unire il sud e il sud-ovest del continente con il nord, il nord-est. Territori da riscoprire, territori dove i nativi d'America, che all'epoca venivano chiamati impropriamente indiani e ancora più recentemente pelle rossa, erano gli abitanti. Abitanti che vennero fatti sloggiare. Fu un vero e proprio genocidio per molti di quelli che adesso raccontano la storia americana. Ma all'epoca di Buffalo Bill, la convivenza tra indiani, nativi d'America, e gli uomini bianchi era difficile, ma in certi casi poteva ancora succedere. Buffalo Bill rappresenta uno di quei personaggi di confine. È stato addirittura uno scalpatore di indiani in un paio di occasioni. Ha partecipato alla guerra di secessione, è stato scout, è stato moltissime cose. Ha avuto anche la fortuna di conoscere personalmente Toro Seduto. Nel 1875 erano nemici. Nel 1885 diventano addirittura colleghi, se non soci, perché Buffalo Bill se lo porta in giro con il suo carrozzone della storia, dell'epopea del Wild West. Insomma, Buffalo Bill, che non è un trasformista, ma è un grande narratore, è uno che ha messo assieme molte leggende su se stesso, era per il compromesso tra due popoli, ma soprattutto era un personaggio che voleva portare la sua storia personale al rango di mitologia. Noi oggi raccontiamo proprio di come tutto questo sia in parte successo davvero e in parte poi ribaltato dalla storia. L'epopea del selvaggio West ha toccato l'Italia in due occasioni, la prima nel 1890, poi nel 1910, un carrozzone che comprendeva 200 figuranti, moltissime ballerine, alcune tiratrici di precisione, un grande personaggio come Toro Seduto, come abbiamo detto, comprendeva tantissimi, passatemi il termine, pelle rossa. Venivano rievocate la battaglia di Fort Alamo, l'eccidio di Little Bighorn, alcuni momenti in cui Buffalo Bill era in sella al suo cavallo, un cavallo che sapeva anche parlare, secondo quelli che c'erano, e dava la zampa in segno di stima nei confronti del pubblico, incarnava tutto quello che noi europei volevamo sentirci dire dell'epopea western. Buffalo Bill, che non è stato l'unico a chiamarsi in questo modo, ma è stato sicuramente quello che ha meritato di più questo titolo, è un personaggio dove, ancora una volta, in una nazione a corto di storia nel 1800, si districa tra leggenda, fiaba, menzogna e, in qualche caso, anche realtà.
Voi insegnate ai nostri figli le parole del vostro Dio. Crescete e moltiplicatevi. Ma sembra che queste parole non siano per gli indiani. Perché che razza d'uomo prenderebbe moglie e farebbe figli se non può sfamarli? Non un indiano, non un Lakota, non un Arikara, non un Crow. Voi vorreste che noi ci castrassimo e che la nostra razza finisse qui, su un pezzo di terra su cui niente può vivere, e questo non accadrà mai.
Attenzione a non fare confusione. Il buffalo non è il bufalo che voi conoscete, almeno qua in Italia, ma è proprio il bisonte. Il bisonte, che è l'abitante principale delle grandi pianure, dove ci sono i pelle rossa, I nativi d'America, forse più bellicosi, hanno imparato ad andare a cavallo nel 1600, più o meno, e soprattutto che vivono in simbiosi con questo animale dalla grande capigliatura arruffata, dalla grande testa e poi dalle gambe estremamente sottili. È il buffalo, il bisonte, un essere che dà da mangiare a intere tribù, per esempio a quella dei Sioux, e che è anche l'inizio della leggenda di Buffalo Bill. Secondo molte fonti esistevano almeno una dozzina di Buffalo Bill prima dell'avvento di Cody. Cody, che è stato il più importante cacciatore di bisonti, anche se comincia la sua carriera a 12 anni con un fiasco, si apposta davanti a un piccolo bisonte dal colore quasi bianco, quindi una creatura sacra ai nativi d'America, e non riesce a centrarlo, rischia addirittura di essere calpestato. Provoca un disastro anche al reggimento che sta guidando da piccolo scout, a solo 15 anni. Qualche anno dopo, invece, cresciuto anche in esperienza, Buffalo Bill diventerà colui che procura il cibo alla Pacific Railroad Company. È una compagnia molto agguerrita che vince l'appalto per lastricare con le rotaie buona parte della terra del selvaggio West. All'epoca, in qualcosa come 17 mesi, Cody procura all'esercito che sta dietro per motivi di sicurezza ai lavoratori di questa railroad qualcosa come 4.682 bisonti. Questo secondo alcune fonti, secondo altri 4.650, comunque la cifra è impressionante. Il titolo di Buffalo Bill è a tutti gli effetti il suo. Siamo di fronte a un personaggio che vive la sua carriera nei primi 20 anni della sua vita. Buffalo Bill nasce nel 1846, nel 1870 questa epopea è quasi finita. Partecipa attivamente alla guerra di secessione, conosce alcuni dei personaggi più leggendari di quel momento. Conosce Calamity Jane, conosce Wild Bill Hickok, conosce Kit Carson. Addirittura il suo primo figlio si chiamerà proprio Kit Carson Cody. Kit Carson non è quello che siamo abituati noi a conoscere, il pard di Tex Willer, che addirittura è stato ispirato al creatore di Tex Willer proprio dall'immagine invece di Buffalo Bill, i baffetti bianchi, la capigliatura brizzolata, lo sguardo un po' ironico. No, comunque non è quel Kit Carson. Il Kit Carson che conosce Buffalo Bill è un cacciatore di castori, un personaggio ambiguo e forse anche violento, così come Wyatt Earp, che è lo sceriffo della famosa sfida all'OK Corral. Beh, prima di fare lo sceriffo, Wyatt Earp era un ladro di cavalli. Tutti questi personaggi riescono a mescolare il loro essere degli outlaws, dei fuorilegge, che a un certo punto, per motivi non morali ma semplicemente economici, si schierano dalla parte della cosiddetta legge. Siamo dalle parti dell'Iowa ma anche del Kansas, dove il giovane Cody si trasferisce con tutta la famiglia, luoghi in cui si tenta di tirare su dei villaggi che poi diventano città. Tante volte questo non accade e quindi quelle zone sono cosparse di villaggi fantasmi. I villaggi fantasmi entrano dentro la narrazione che Cody affida a un famoso Ned Buntline. Ned Buntline, che in realtà si chiama Edward Zane Carroll Judson, era uno che raccoglieva le storie di questi fuorilegge, oppure di questi uomini che avevano fatto il patto un po' con la vita per entrare nei ranghi, per garantirsi anche un alone di leggenda. Capisce la grandezza di Cody e gli propone una biografia. La biografia si chiama Buffalo Bill, King of the Bordermen. Buffalo Bill, il re degli uomini di frontiera. Esce tra il 1869 e il 1870 ed è la prima di una infinita serie di storie che riguardano il nostro eroe. Storie in cui si mescolano. In questo momento Bill non ha ancora cominciato a girare per gli Stati Uniti, per l'Europa, per l'Italia. I ricordi dell'adolescenza molto difficile, la sua carriera di Pony Express, il primo grande scontro con gli indiani, scontro che gli frutterà un'onorificenza che gli verrà poi tolta pochi giorni dopo la sua morte e gli verrà riconfermata nel 1989. Queste storie, le storie in cui Bill diventa un personaggio davvero famoso e quasi leggendario, sono le uniche davvero accadute nella sua vita. Arrivano più o meno fino a quando lui ha 24-25 anni. Il Pony Express, il combattente nella guerra di secessione, colui che va anche contro gli indiani, eppure che ha collaborato, parrebbe, con il tenente colonnello George Armstrong Custer. Di questi primi 26 anni Buffalo Bill farà un tale tesoro che gli frutteranno molto per il resto della sua vita. I just blew in from the windy city. The windy city is mighty pretty, but they ain't got what we got. No siree. They got shacks up to seven stories. Never see any more than glories. But a step from our doorway, we got them for free. They've got those minstrel shows, pretty ladies in the big chapeaus, private lawns, public parks, for the sake of civic virtue. They've got fountains there that squirt you. I just flew in from the windy city. The windy city is mighty pretty, but they ain't got what we got. I'm telling you, boys, we got more life in Deadwood City than in all of Illinois. On the street was a dancing feller, all dressed up in a suit of yeller, and the dance that he did there went something like this. Facciamo un passo indietro. Il 6 marzo 1866 William Frederick Cody sposa una ragazza di origine alsaziana, Margaret Louise Frederici. Forse è di origine italiana, ma sapete bene che l'origine di Buffalo Bill se la sono spartiti in moltissimi nel corso degli ultimi 150 anni. Louise è per noi lo spunto per raccontare del rapporto tra Buffalo Bill e il gentil sesso. Un rapporto molto intricato. La stessa moglie, che gli fu fedele fino all'ultimo, per un anno, nel 1886, non gli rivolse la parola perché lo aveva scoperto baciare una ragazza, a cui lui aveva risposto a questa effusione dicendo semplicemente che era un modo per ringraziarla della sua splendida performance nel circo del Wild West. Sta di fatto che Buffalo Bill con le donne ha avuto un rapporto continuo non solo di grande galanteria, è stato un impresario che ne ha fatto lavorare moltissime, da Calamity Jane a una grandissima tiratrice di precisione, al fatto che tra i Pelle Rossa che lui ingaggiava preferiva tante volte le ragazze che diceva erano più svelte di mano, più abili anche a cavalcare i pony che venivano a loro proposti. Buffalo Bill, anche nella sua vita sentimentale, ha dovuto fare i conti con la sua fama, che lo voleva assolutamente un uomo di grandissimo fascino. Fin da ragazzino aveva cominciato a incanutirsi e quindi aveva cominciato anche a tingersi i capelli, capelli che poi sarebbero stati sostituiti nel corso dell'epopea del selvaggio West da un parrucchino, che tante volte, siccome oltre che la passione per le donne, Buffalo Bill aveva una grandissima passione, un'attrazione irresistibile per l'alcol, tante volte finiva di traverso quando era completamente ubriaco. Aveva cominciato, come disse una volta in un'intervista rilasciata addirittura a Emilio Salgari, con lo champagne e avrebbe finito con del pessimo whisky. Buffalo Bill, con l'incontro con il suo cantore, ne abbiamo parlato prima, comincia la carriera di star. Una star che non si piega soltanto alla penna un po' troppo cerimoniosa di Ned Buntline, che scrive la sua prima biografia, ma che vuole girare in lungo e in largo non solo per l'America, ma anche per l'Europa. In qualche modo il germoglio dell'epopea del Wild West è proprio nell'incontro tra il biografo di leggende e Buffalo Bill. Subito dopo viene organizzato un primo tour che però si rivela un disastro. Cody non è un bravo attore, quelli che lo accompagnano non sono dei veri Pelle Rossa e soprattutto manca qualcosa di veramente grande, mancano i grandi cavalli, le persone che hanno vissuto la storia del West. È un inizio di quello che sarà poi il grande successo dello show dedicato al West, da cui Cody ritorna letteralmente mogio mogio e con la voglia di arruolarsi ancora una volta nell'esercito. Ma succede una cosa che lui non aveva previsto: l'incontro con un altro grande personaggio di quella seconda parte dell'Ottocento che avrebbe portato gli Stati Uniti d'America a crearsi la prima mitologia di uno stato di così breve vita. Il personaggio si chiama Phineas Barnum, è figlio di impresari e di un avvocato, è un contastorie per moltissimi, ha uno show itinerante che comincia a chiamare circo, il Circo Barnum. Nel Circo Barnum potete trovare qualsiasi tipo di fenomeno: la donna barbuta, ma anche i cosiddetti peanuts, i mostri di natura, un cavallo che parla, un elefante che riesce a ballare i tip-tap, una scimmia che risponde alle domande semplicemente facendo schioccare le mani. Barnum è convinto che ogni minuto negli Stati Uniti nasca un babbeo ed è anche convinto che questi babbei debbano essere derubati dei loro soldi. Il suo modo di derubarli è un modo ai confini della legalità. Il circo che lui mette assieme è un inventario di cialtronerie, ma anche di personaggi che esistono nella fantasia dei nativi americani. Ci sono, per esempio, l'uomo di scienza, l'uomo che sputa fuoco, e ci sono persone che sanno incantare raccontando storie ai limiti della credibilità. Con Barnum, Buffalo Bill mette insieme il primo suo Wild West e sarà un grandissimo successo, un successo dove si vedranno rappresentate tutte le fasi salienti della mitologia americana fino ad allora. La battaglia di Little Bighorn, i massacri, ci saranno anche personaggi che interpreteranno David Crockett, per esempio, ma ci saranno anche i veri protagonisti di quelle storie, Wyatt Earp, oppure Calamity Jane, o delle grandissime amazzoni che sapevano tirare con il fucile meglio di qualsiasi altro uomo. È una girandola di fandonie e di realtà storiche che sono davvero inestricabili. Ancora adesso il Buffalo Bill's Wild West è responsabile dell'immagine che ci siamo fatti qui in Europa della frontiera, delle storie che poi avrebbe raccontato, per esempio, la macchina del cinema hollywoodiano. Storia ai confini della realtà, ma dal grandissimo magnetismo leggendario.
Mi permetta di presentarle Nate Salisbury. Nate, questo è James McLaughlin di Standing
Rock. Io sono il socio di Bill. Lui sarà qui tra un momento. Avrà fatto un buon viaggio?
Ho fatto un viaggio schifoso. Detesto cavalcare, specie per consegnare dei pelle rossa a un circo.
Il nostro selvaggio West è tutt'altro che un circo. Tutto ciò fa parte dell'industria dello spettacolo, del genio di Buffalo Bill. Però in quel lato senso Buffalo della tempestività teatrale.
Ecco la mia stella.
Bill appartiene a noi tutti.
La nostra stella.
Stella d'America.
Il Buffalo Bill Wild West Show nasce nel 1883. Sopravviverà in qualche modo al suo stesso creatore. Comincerà ad attraversare un lato e l'altro degli States, ma poi arriverà anche in Europa. Racconterà, come dicevamo, delle grandi imprese dell'epopea degli Stati Uniti d'America. Racconterà anche dell'abolizione dello schiavismo. Una cosa che noi non abbiamo ancora detto è che il papà di Cody fu ucciso proprio perché era un fervente abolizionista. Una cosa che non abbiamo ricordato è che le idee di Custer comunque erano idee avanti con il tempo. Non era solo galante con le donne, ma credeva all'eguaglianza tra i due sessi. Infatti fece lavorare moltissime esponenti del sesso femminile. Aveva una predilezione per le donne native, per le indiane d'America, forse anche una predilezione estetica, chissà. Il Buffalo Bill's Wild West arriva una prima volta in Italia nel 1890, toccando tra le altre città Genova, Bergamo, Brescia, Roma. A Roma succede un episodio molto particolare. Viene sfidato Cody dai butteri, i butteri che sono molto esperti con i bufali, in questo caso dell'Agropontino, a domare appunto gli animali in totale cattività. Una sfida che perde in maniera drammatica. Dimostra in questo caso pochissimo fair play. Arriva a non pagare la cifra di questa scommessa e da Roma, dove era stato organizzato lo show, si deve allontanare letteralmente alla chetichella, se non a gambe levate. Questo episodio mette bene in evidenza quello che era il carattere di Buffalo Bill, un carattere che non era disposto minimamente a scendere a compromessi col suo status di mito, un carattere che gli avrebbe procurato un grandissimo sostegno da parte, per esempio, dei reali d'Inghilterra o comunque dai grandi uomini di potere di tutta l'Europa che si accalcheranno letteralmente a uno show che all'epoca costava qualcosa come 2 lire, quando la paga dalle nostre parti di un salariato, di un operaio, era quella di 90 lire al mese. Buffalo Bill in Italia ha un grandissimo successo, al punto che pare che molti dei bambini che nacquero tra il 1890 e il 1891 venissero chiamati Friedrich, che era il vero nome di Buffalo Bill, o addirittura semplicemente Bill Junior, in onore a questo personaggio. Nel 1896 Buffalo Bill deve fare i conti con i suoi difetti peggiori, una dipendenza totale dall'alcol e soprattutto, nonostante il grande successo del suo show itinerante, la capacità di farsi debiti ovunque, che porterà gli impresari prima e poi quelli che addirittura stampano i manifesti dello show a non concedergli più alcun credito. Sarà il momento più difficile per un uomo che vede la vecchiaia avvicinarsi sempre di più e che non riesce nemmeno più a stare in sella ai suoi cavalli. Il Buffalo Bill che visita l'Italia nel 1906 è quello che se ne sarebbe andato dopo una vecchiaia triste e priva di qualsiasi forma di riconoscenza dalle nuove generazioni degli Stati Uniti che tendevano a rimuovere, per esempio, i massacri nei confronti degli indiani del secolo prima. Buffalo Bill muore nel 1917, viene seppellito su sua richiesta a Lookout Mountain in Colorado, ad est della città di Denver. La leggenda su di lui è solo iniziata e in qualche modo influenzerà il secolo che ha visto appena sorgere. È una leggenda dove la figura reale di Buffalo Bill si ammanterà di una dignità, di un calore, di un'onestà che forse non era dell'essere Buffalo Bill realmente esistito. Sicuramente un personaggio simpatico e capace di sfruttare quella che Barnum aveva definito come una forza magnetica irresistibile nel raccontare fandonie, ma anche nell'averle incredibilmente vissute davvero.
Show business? What's that?
What's show business? The cowboys, the wrestlers, the tumblers, the clowns, the roustabouts that move the show at dawn. The music, the spotlights, the people, the towns, your baggage with the labels pasted on.
The sawdust and the horses and the smell. The towel you've taken from the last hotel. There's no business like show business, like show business, I know.
Everything about it is appealing.
Everything the traffic will allow. Nowhere could you have that happy feeling when you are stealing that extra bow.
There's no people like show people. They smile when they are low.
Yesterday they told you you would not go far.
That night you opened and there you are.
Next day on your dressing room they found the star.
Let's go on with the show.
È stato uno di quegli uomini dai muscoli e dai nervi d'acciaio, il cui coraggio ha aperto il grande West all'insediamento della civiltà. Aveva quelle doti di coraggio, di forza, di sicurezza e di resistenza fondamentali alla salute della nostra nazione. Sono le parole di Theodore Roosevelt, presidente dal 1901 al 1909 degli Stati Uniti d'America, che sono in qualche modo l'epitafio della vicenda terrena di Buffalo Bill. Buffalo Bill, che poi ha avuto un peso nell'immaginario del Novecento rispetto alla frontiera, rispetto alle avventure, rispetto anche all'idea di una natura incontaminata, dove colui che caccia i bisonti, ricordiamoci, lui ne fece fuori qualcosa come più di 4.000 in 17 mesi, anche un suo stile, una sua onorabilità. Forse non è stato esattamente così, ma la figura di Buffalo Bill e il suo Wild West Show hanno ispirato, per esempio, nel 1949 una pellicola che molti vedono come l'antesignano del western spaghetti italiano. Viene concepita nel 1949, si chiama in maniera abbastanza pittoresca Buffalo Bill a Roma ed è un tributo non solo a Cody, ma anche alla città dove Buffalo, lo abbiamo raccontato, non era stato accolto in maniera così gioviale. Buffalo Bill, però, è soprattutto un personaggio hollywoodiano per antonomasia.
Bill, ho l'immenso compiacimento di presentarti il capo toro seduto.
Capo?
È con profondo piacere che le presento l'illustre William F. Cody Buffalo Bill.
Beh, io vorrei cogliere questa occasione per complimentarmi del suo buon viaggio e per estenderle un gigantesco ed immane benvenuto al selvaggio West di Buffalo Bill. Vede, io e la mia compagnia siamo il meglio ed è nostra ferma e ferrea intenzione essere sempre meglio.
Chi di voi non si ricorda il bellissimo film di Robert Altman, Buffalo Bill e gli indiani? Il protagonista è un Paul Newman mai così in bilico tra il crepuscolo, ma anche una certa dose, appunto, di cialtroneria. In quel film, un tipico film alla Altman, il mito della frontiera viene fatto letteralmente a pezzi. Siamo nel 1976, ma prima di questo film c'è stato The Plainsman di Cecil B. DeMille, che è stato un grande maestro del cinema delle origini. C'è stato il Buffalo Bill del 44 di William Wellman, che forse ha fissato un po' le coordinate del mito per quello che riguardava il nostro immaginario. Ci sono state poi moltissime pellicole in cui Buffalo Bill appare come ospite, per esempio in Anna prendi il fucile, che è la storia della migliore tiratrice che Buffalo Bill abbia avuto nel suo circo, nel suo Wild West Show. Un personaggio alto 1,57 m, si chiamava Anne Oakley, che era capace di centrare un block notice, anzi una riga in un block notice, a qualcosa come 200 metri di distanza, sparando di schiena e guardando attraverso uno specchio. Questi personaggi confluiscono tutti in Buffalo Bill. Uno che è riuscito a conoscere e a parlare con gli indiani, uno dei suoi migliori amici, è stato Toro Seduto, un vero irriducibile, uno che è andato in giro con il circo, sì, di Buffalo Bill, ma che poi ha trovato la morte in un tafferuglio per mano di un agente indiano. Uno che c'era quando Custer veniva sconfitto a Little Bighorn, uno che era amico di Cavallo Pazzo. È strano pensare come gli invasori, i bianchi e gli indiani nativi, i cosiddetti pelle rossa, in quel periodo abbiano potuto far parte di un incredibile circo, quello itinerante, che tra una tournée e l'altra è rimasto in circolazione per qualcosa come più di un trentennio per le strade degli Stati Uniti e dell'Europa, raccontando in maniera forse non veritiera, ma sicuramente ipnotica e leggendaria, le vicende del West che non c'è più, che non c'era già nel momento in cui si cominciava a ricordarlo.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America.
In Italia abbiamo avuto un disco che racconta bene anche la malinconia di Buffalo Bill, un disco che lo firma Francesco De Gregori, e mentre il protagonista di una canzone che si chiama proprio Buffalo Bill guarda il ciglio della strada e contempla l'America, si vede il progresso che avanza, che in qualche modo livella tutto. Non c'è più spazio per i bufali, ma per la locomotiva. Il bufalo può scartare di lato e cadere, la locomotiva procede inesorabile. È il progresso, chiamiamolo così, che ha lastricato le strade del selvaggio West, per cui Buffalo Bill ha lavorato portando proprio i bisonti che invece scartavano di lato e cadevano. È una storia che è il passaggio forse dall'innocenza di una popolazione che stava nascendo nell'Ottocento e che nel Novecento si trova adulta, senza sogni, se non quelli che hanno avuto coloro che sono arrivati prima.
Il 26 febbraio 1846 nasce a Leclerc William Frederick Cody, noto come Buffalo Bill. John Vignola l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.